specialmente nel 2018 in Italia, se ne fa un gran parlare. Non so se avete seguito il dibattito pubblico sul Natale qui in Italia, che parte da, forse da ottobre, non lo so, ma l'ho trovato abbastanza stucchevole. Il Natale unisce o divide? Fare o non fare le recite? Cosa cantare durante le recite? Non so se leggete i giornali, ma questi sono i problemi seri del nostro, della nostra nazione. Cosa cantare durante le recite? Presepe o no? A scuola sì o no? I canti di Natale, l'albero? Questi sono i veri problemi. Anche se, diciamolo chiaramente, il vero problema del Natale è meglio il pandoro o il panettone. Ne abbiamo avuto una discussione venerdì e ieri sera l'ANSA diceva che in questo combattimento che va avanti da anni vince il panettone, secondo l'ANSA. ANSA.it, verificate. Io sinceramente preferisco il torrone, comunque, vabbè. Comunque, il problema è che il Natale è diventato ormai uno dei tanti argomenti di propaganda ideologica. Tra albero presepe o presepe si cita il Natale come difensore dei nostri valori. Quali questi siano non si sa bene, perché i nostri non di altri. Comunque, questo è il Natale. E poi ci sono i regali, le corse, le luci, i saggi. Perché ridete? E le canzoni natalizie. Cioè c'è gente che già a novembre addobba casa e comincia con Michael Bublé e Mariah Carey. E c'è stato un periodo in cui c'era solo Mariah Carey. Quindi, e che sono bravi per carità, però a una certa. E poi ci sono i film di Natale, che vengono d'oltreoceano, perché il nostro cinepanettone tutto sommato non è così edificante. E sembra quasi che lo spirito natalizio, il famoso spirito natalizio, che io non so cos'è ma so che non ce l'ho, sembra quasi che sia fondamentale per le storie d'amore, anche nei cartoni animati. L'altro giorno ho visto un pezzo di film su Netflix, si chiamava qualcosa come Salviamo il Natale, e c'era pure Kurt Russell che faceva Babbo Natale. Come si cade in basso per pagare le bollette della luce. E il concetto del film era questo, ed è interessante. Bisognava salvare il Natale, lasciamo perdere perché bisognava salvarlo. Perché? Perché il Natale, con i suoi buoni sentimenti, è ciò che ci rende più buoni. E tra i protagonisti c'erano due ragazzini, un fratello più grande, maschio, cattivo, e la sorella più piccola, vittima del fratello, che voleva bene al fratello più grande. Per farla finita, alla fine del film, non l'ho visto ma so già come va a finire, lui, il fratello grande, cattivo, diventa buono, non è più un delinquente, perché la redenzione arriva tramite il Natale, tramite lo spirito del Natale. E tutta la storia era che senza Natale siamo tutti più cattivi. E in mezzo a questo sparlare del Natale, qualcuno ogni tanto chiede, ma tu come cristiano, cosa pensi del Natale? È vero che come cristiani che si fondano sull'insegnamento della Bibbia e solo su quello, siamo consapevoli che sia la Pasqua il momento più importante, quello che ci ricorda l'evento importante, ma anche il Natale ha un suo significato. E quindi cosa pensare, biblicamente parlando, del Natale? Ora, siamo consapevoli che il 25 dicembre non ha niente a che fare con la nascita di Cristo. Cristo non è nato a dicembre, neanche il 25. La data la prendiamo dai Romani per la festa di Apollo, poi l'astronomia ci dice che la cometa non passò in quel periodo, il censimento non fu in quel periodo, i pastori non stavano all'aperto a dicembre, che comunque anche lì faceva freddo, quindi siamo sicuri che la data non è quella. Quindi, anche se la data è sbagliata, e non importa, cosa mi ricorda il Natale? Cos'è importante nel Natale? Forse la risposta sono i buoni sentimenti. In fondo a Natale siamo tutti più buoni, questo ormai è diventato lo slogan da 50 anni a questa parte. E il cristianesimo è una religione d'amore, quindi il Natale è amore. Il Natale è la festa in cui più si parla d'amore. Anzi, a Natale c'è solo amore, fino a diventare stucchevoli, infatti aspettiamo il 27 per tornare cattivi. E quindi togliendo cibo, musica, polemiche, il vero significato di Natale è l'amore? E se lo è, perché? E perché c'è tutta questa area di amore? E forse anche un po' forzata. E si pensa che a Natale, è interessante dire, a Natale siamo più buoni e dobbiamo mostrare più amore. Il messaggio che viene trasmesso, specialmente da questi film, cartoni animati, è dobbiamo trasmettere più buoni sentimenti, quasi come se non fosse naturale per noi trasmette questi buoni sentimenti, ci fosse bisogno di una festa particolare per farci ricordare che possiamo essere più buoni. E forse questo è il punto di partenza per ragionare sul Natale. Il Natale parla di un grande mistero, probabilmente il più grande mistero della storia, ed è buono ricordarcelo. Per capire meglio il Natale abbiamo letto alcuni passi della Bibbia che ci raccontano quando gli angeli hanno annunciato la nascita di Gesù. E ora partiamo da un altro versetto che parte dal pensiero prima del Natale. Giovanni 3,16, un passo conosciutissimo, ci dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio. E qui il Natale diventa rilevante. Dio ha amato e ha dato. Ecco perché nel Natale si parla d'amore, perché Dio ha amato. Anche se il 25 dicembre non è la data di nascita di Gesù, sicuramente, il Natale ci ricorda un fatto storico. Gesù è nato. Il Natale ci ricorda il grande mistero dell'incarnazione. Dio è diventato uomo e ha vissuto fra noi, come noi, peccato escluso. Questo è un concetto complicato. È complicato parlare che Dio si fa uomo, non è che si spiega così. È perché ci sono delle verità nella Bibbia che possiamo credere, dichiarare, ma poi ci fermiamo lì, perché come fai a capire che Dio diventa uomo? E davanti all'incarnazione ci troviamo davanti a qualcosa di troppo grande per noi e diciamo ok, ci credo. Però c'è un'altra cosa che complica le cose ancora di più. Ma perché Gesù l'ha fatto? Perché lo ha fatto? Il fatto storico è l'incarnazione, ok, ma qual è il motivo? Cosa ha spinto il creatore dell'universo, perché Gesù è il creatore dell'universo, a prendere forma umana e nascere in un posto umile come una mangiatoia? Poteva nascere all'Excelsior, alle 5 stelle. È questo il vero problema del Natale, non il pandoro al panettone. Dio si è fatto uomo, per un po' ha messo da parte la sua gloria, questa è ancora un'altra cosa complicata, e ha vissuto qua come noi. Ma perché lo ha fatto? E ogni volta che vedo un presepe, mi devo chiedere perché Gesù è nato lì, cosa voleva fare? E qui Giovanni ce lo spiega, perché Dio ha amato e ha dato. E Dio ha amato perché Dio è amore. La Bibbia è chiara e lo dice ripetutamente. Dio è amore. Non solo Dio ama, non è che dice Dio ama, ma che Dio è la definizione dell'amore. L'amore che dona, l'amore che come scopo ha solo il meglio per chi è amato, l'amore del tutto privo dell'egoismo, l'amore che noi umani non sappiamo neanche avvicinarci. E quindi Dio ha amato, ok, ma chi ha amato? Bello che Dio ama, ma chi ha amato? Ha amato il mondo, ok. Cosa vuol dire? Che ha amato il nostro pianeta? Beh, insomma, l'ha fatto lui, quindi ci tiene un po' questo pianeta. E da parte nostra un pochino più d'amore per il pianeta non farebbe male. Ma non è questo che è il mondo che Dio ha amato. Se vuoi capire qual è il mondo che Dio ha amato, apri un giornale, si comprano ancora i giornali, no? Allora cerca un sito di notizie e guarda tutto il male che c'è nel mondo. Le ingiustizie, l'inquinamento, le sofferenze. Pensa alle persone che fanno male, e tutto ciò che va male per colpa nostra. Pensa al tuo egoismo, alle volte che hai fatto soffrire qualcuno, facendolo apposta o no. Pensa a quel lato oscuro, pensiamo al lato oscuro che c'è in ciascuno di noi, anche se cerchiamo di nasconderlo. Bene, Dio ha tanto amato questo mondo qui. Dio ha amato il mondo rovinato, ribelle, peccatore, cattivo. E Paolo in Efesini 2 ci ricorda che anche noi che veniamo qua in queste chiese da anni, una volta eravamo così. Dio ha amato le persone come me, come te, come noi, che non gli hanno dato nessun motivo per amarlo. Ecco perché si parla di Natale all'amore. Si parla di amore a Natale. Noi siamo qui a proclamare l'amore di Dio, e lo facciamo da anni, e meno male che lo facciamo da anni, ma ricordiamoci che ciò che rende grande questo amore è che non ce lo meritiamo. Dio ha scelto di amare un mondo che non merita il suo amore. E poco dopo Giovanni continua a parlare del Natale e dice: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, Gesù è nato, e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Gesù è nato, spinto dall'amore di Dio, Gesù è nato, e gli uomini, noi, lo hanno rifiutato, perché malvagi. Io l'ho rifiutato. La Bibbia ci dice chiaramente che Dio ci ha amati quando eravamo suoi nemici. E sapete quando Dio dice amate i vostri nemici? Lo dice perché l'ha fatto lui per primo. Ha amato noi che eravamo suoi nemici. Sì, il Natale parla dell'amore di Dio, amore che non abbiamo meritato, amore che ha spinto Dio a dare il suo figlio per me che ero suo nemico. Ma perché Dio ha dato suo figlio? Perché lo ha fatto? Per amore, sì, ma perché? Perché tutto il male che facciamo, e vediamo, va punito. Il male che facciamo va punito. Dio è santo e giusto e farà giustizia. Questa è una promessa di Dio nella Bibbia. Dio farà giustizia. O prima o poi tutti pagheranno. Tutti pagheremo. Giustamente ci arrabbiamo quando vediamo che chi commette ingiustizia non viene punito. Ma Dio ci assicura, non ti preoccupare. Ogni cosa ingiusta, ogni sgarbo, ogni bugia, ogni dispetto, ogni sopruso, ogni cattiveria, tutto verrà punito in modo perfettamente giusto. E questo o ci preoccupa o ci rende felici. E se ci preoccupa, forse è buono così. Ma cosa c'entra tutto questo con Natale? Cosa c'entra con quel bambino nella fasciatoia? Perché Gesù è nato, Dio ce l'ha donato, per fare in modo che lui fosse punito al posto nostro. Qualcuno verrà punito, o io o lui. Grazie a Dio, mi è punito Gesù al posto mio. Ecco l'amore. Dio figlio, che ha vissuto una vita perfetta, l'unico nella storia dell'umanità, che decidi di essere punito al posto mio, al posto tuo. Le mie giustizie, i miei errori, possono essere perdonati, ma non a costo zero. Il perdono non è a costo zero. Il perdono è possibile perché Gesù si è fatto punire al posto nostro. Ecco perché è Natale amore. Perché Natale ha senso solo se si guarda la croce. Infatti qui abbiamo la stalla e la croce. Tutte le giustizie e i peccati vanno puniti. Gesù si è offerto di essere punito al posto nostro. E ora ascolteremo altri canti natalizi che ci parlano appunto del Natale, sono natalizi. E ci ricordano questa notte, quella notte unica nella storia dell'umanità. E mentre ascoltiamo, ricordiamoci queste cose. Ricordiamoci che l'incarnazione ha senso solo grazie alla croce e il motivo siamo noi e la nostra cattiveria. Mia figlia mi ha assicurato che il film, che probabilmente mi sono addormentato mentre lo guardavamo, era comunque bellissimo. Comunque in mezzo a una narrativa culturale in cui il Natale viene usato come strumento di propaganda ideologica o come una laica, così, una festa ormai laica che ci dice che siamo tutti quanti più buoni, noi vogliamo dichiarare che il Natale ha senso se e solo se passa tramite Cristo. Il vero messaggio del Natale non è che siamo tutti più buoni, ma che noi non possiamo essere più buoni. Il Natale ci ricorda che siamo inguaribilmente malvagi, anche se molti di noi, giustamente, tengono a bada il loro quello che sono, ci diamo dei limiti. Il Natale ci ricorda che Gesù è voluto venire su questa terra a morire per noi, perché noi da soli non possiamo essere più buoni. E se ben capito, Natale offende, eppure parecchio, ma non offende una cultura o invece l'altra, offende ogni singolo essere umano che abbia mai camminato su questo pianeta. Offende il mio orgoglio, offende il mio sentirmi una brava persona. Il Natale mi offende perché mi rendo conto che Dio ha fatto tutto e io non posso fare niente a parte dire hai ragione tu. E ora comincia il bello, perché abbiamo visto prima che gli angeli dicevano, in quella notte unica nella storia, gli angeli dicevano gloria a Dio nei luoghi celesti e pace in terra agli uomini che egli gradisce. E quindi sorge spontanea una domanda. Quali sono gli uomini che Dio gradisce? Ce ne sono? Ebrei 11,6. Or senza fede è impossibile piacere a Dio. E quindi quando gli angeli cantano pace in terra agli uomini che Dio gradisce, ci stanno spiegando che non c'è possibilità di pace con Dio o fra gli uomini al di fuori di Cristo che stava per nascere, come ci ha spiegato domenica scorsa Gianni, meglio di me sicuramente. Perché Dio gradisce solo chi ha fede in Lui, e la fede è possibile solo grazie a quello che Gesù ha fatto. Quindi gli angeli non stavano dicendo che in terra ci sono persone che gli gradisce a prescindere, no. Stanno annunciando che Gesù è la chiave per essere uomini e donne che Dio gradisce. Noi possiamo essere graditi a Dio, sì, è vero, avere pace con Lui, meno male, e pace fra di noi, grazie a quell'umile bambino e alla croce. Il messaggio del Natale è offensivo, sì, ma è anche amore e speranza. Senza fede è impossibile piacere a Dio, vero, ma con la fede, grazie a Gesù e solo ai suoi meriti, diventiamo uomini e donne che Lui gradisce e quindi siamo in pace con Lui e con gli altri. E questa è una promessa che vale per tutti noi. E Paolo ci ricorda, l'Apostolo Paolo, a cosa è servito il Natale. E ci dice, 1 Corinzi 15:3, Cristo morì, quindi è nato, il Natale, morì per i nostri peccati, secondo le scritture, perché è stato promesso da migliaia di anni, fu seppellito ed è stato resuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. È qui che sta la speranza, qui sta la gloria di Dio. Gesù che viene sulla terra, vive una vita perfetta, muore a posto mio e poi Dio lo resuscita, dando speranza a tutti quelli che accettano questa verità. E torniamo a quello che è il motivo del Natale. Giovanni ci dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. E questo cambia tutto. Cambia perché Dio diventa mio padre, tuo padre. Perché Dio si prende cura di te, perché c'è gioia nell'essere amati e accettati, c'è molta gioia, a prescindere. Dio ci ama e ci sa, e Dio ci ama e ci accetta, a prescindere. Sempre Giovanni ci dice, Gesù è venuto in casa sua, è nato, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Amici, fratelli e sorelle, festeggiamo il Natale, perché ci ricorda il piano di Dio per la nostra salvezza. Lasciamo perdere albero, presepe, regali, non importa, pranzi, cenoni, sono cose belle per carità. Ma il vero simbolo del Natale è la croce. La mangiatoia indica la croce e la tomba vuota. Il Natale, per via della croce e della tomba vuota, è gioia e speranza. La croce e la tomba vuota sono la nostra garanzia per la vita eterna. Sono la garanzia per la mia pace con Dio. Nel Natale c'è gioia perché chiunque crede non ha più paura della morte. E forse questo è il risultato più grandioso. Ma non è tutto, Dio non si ferma qua, Dio va molto oltre. Romani 6, ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa e... prima schiavi, ora liberi dal peccato, siete servi della giustizia. Gesù è morto per liberarci e di renderci servi della giustizia. Avendo pagato il nostro posto, Gesù ci ha liberato e ci ha reso possibile obbedire a Dio. Siamo liberi di vivere nel modo migliore possibile, seguendo Dio. Il Natale mi ricorda che grazie a Gesù io posso vivere obbedendo a Dio. E sbagliamo? Certamente che sbagliamo. Sarebbe ipocrita negarlo. Sbagliamo perché siamo umani, non siamo perfetti, lo saremo una volta con Lui. Ma fino ad allora siamo certi del perdono di Dio, perché il bambino nato in quella stalla era Dio uomo, vero Dio e vero uomo, ed è morto per noi. Prima Giovanni 1:9, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Perché? Perché è morto per noi. Prima Timoteo 1:15. Certa è questa parola, è degna di essere ascoltata, pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Questo è il motivo del Natale. E come se non bastasse, Dio non si limita a questo, Gli dice addirittura, Romani 8:29, 2 Corinzi, Gesù è morto per liberarvi dal peccato e fare in modo che voi diventiate più uguali a Lui. Gesù non solo è morto per salvarci, ma per fare in modo che grazie all'opera di Dio in noi diventassimo con un carattere simile al suo. E ora canteremo insieme un ultimo canto in italiano, questa volta, e mentre cantiamo ringraziamo Dio per quello che ha fatto e chiediamoci che significato ha per me il Natale. Perché il Natale ci mette davanti a una domanda: chi è Dio per me? Se siamo figli, ringraziamo consapevole del grande costo, perché essere figli di Dio ha avuto un costo. E se non siamo sui figli, pensiamoci, magari è ora di riconsiderare la cosa. Ricordiamoci che il Natale non può essere capito senza la croce. Ed è per questo che la narrativa culturale ci toglie la croce. Gesù ha fatto tutto e il Natale ci mette davanti a ciò che Dio ha fatto per noi e mi pone la domanda: chi è Dio per me? Dio è il mio Padre amorevole o il mio giusto giudice? E dopo tutto ciò che Dio ha fatto per noi, dopo che è cambiato la nostra eternità, perché molti di noi possono dire che qui Dio, tramite Gesù, ha cambiato la nostra eternità, cosa facciamo? E credo che l'unica cosa che possiamo fare sia amarlo e servirlo. Ricordiamoci, come dice Efesini, che già il fatto che vogliamo amarlo e servirlo è il suo dono, quindi ha fatto tutto quanto lui. E mentre ora passeranno fra di noi, se gli addetti possono andare a prendere il pane e il vino lì dietro, e mentre il pane e il vino passano fra di noi, ringraziamo Dio con le nostre voci per quello che ha fatto. Perché Gesù ha fatto veramente tutto.